Buonasera a tutti gli amici radioascoltatori di Giro di Boa. Dopo queste note di Jimi Hendrix, io vi do il benvenuto. Bentornati con la trasmissione Giro di Boa, che si occupa di attualità dall'Europa e dal mondo. E la prima edizione, la prima puntata del 2014. È Michele Marroni che vi parla, qui in studio con Maurizio, con Gustavo e con Filippo. Incominciamo subito, visto che siamo a Bruxelles, a parlare di Europa, e quindi io ora lascerei la parola a Maurizio. Maurizio, ci presenti l'ospite di questa sera?
Ciao a tutti gli ascoltatori, parliamo di Europa, parliamo di Unione Europea. Intanto buon anno a tutti. Parliamo di Unione Europea, un tema caro agli ascoltatori qui a Bruxelles e non solo, con un ospite direi d'eccezione. Siamo lieti di ospitare in trasmissione Marco Zatterin. Marco è corrispondente da Bruxelles per il quotidiano La Stampa, nonché autore del blog Strana Europa e nonché, poi mi correggerà se sbaglio, un patito del rock, in particolare anni 70 e sicuramente dei Rolling Stone. Benvenuto Marco in trasmissione.
Benvenuti a voi e grazie per avermi invitato.
Allora Marco, questo sarà un anno particolare per l'Unione Europea, particolare per l'Unione Europea e anche per l'Italia, in un certo punto di vista. Cosa ti aspetti?
Beh, io non vedo anni facili per l'Europa da molto tempo e se mi perdonate, se potete un po' alzare la voce da studio perché vi sento molto poco. Dicevo, non vedo anni facili per l'Europa da tempo, ma questo sarà un anno relativamente diverso, perché forse è il primo anno in cui l'Europa non deve costruire strumenti per bloccare la crisi drammatica scoppiata in America nel 2007 e che poi ha avuto dei riverberi molto pesanti sull'Europa, provocando una doppia recessione che ha reso la vita difficile per tantissime famiglie in Italia e anche in Belgio. Però questo sarà un anno in cui si tratta di chiudere un percorso. L'Europa deve completare il lavoro, ha pesantemente riformato i mercati finanziari, ha creato nuove regole per impedire che ci siano truffe diffuse sui mercati, fallimenti bancari, ha creato un insieme di strutture che soltanto 4 o 5 anni fa non avremmo nemmeno sperato di avere. Deve cercare contemporaneamente di fare qualcosa per il lavoro e per la ripresa, perché il futuro dell'Europa dipende dalla capacità di creare consenso fra i suoi cittadini e sostanzialmente dargli la possibilità di vivere nel benessere. Quindi non sarà un anno di emergenza, ma sarà un anno per la prima metà di realizzazione e completamento degli obiettivi. Per la seconda metà sarà un anno di costruzione del futuro, perché a maggio ci saranno le elezioni e poi bisogna rinnovare completamente i grandi vertici dell'Europa, la Commissione, il Consiglio, il servizio estero e il Presidente del Consiglio europeo. Quindi una prima metà di finalizzazione e una seconda metà di programmazione, quindi un anno non drammatico ma comunque non facile.
Ecco, poi torneremo su alcuni di questi temi, ma volevo chiederti, tu però parli sì di un anno non drammatico, però in un tuo post sul blog Strana Europa appunto, dicevi anche che i politici ci dipingono il bicchiere come mezzo pieno, i discorsi diciamo sia da Roma che da Bruxelles cercano di farci, che i politici fanno sia da Roma che da Bruxelles, cercano di farci pensare che la crisi sia ormai alle spalle, però in realtà i dati macroeconomici, diciamo, chi non ha veramente la necessità di farsi rieleggere o farsi rinominare, chi non ha veramente, non è schiavo delle necessità politiche, forse racconta un'altra storia. Questa crisi è veramente alle spalle, secondo te?
Possiamo dire che statisticamente la crisi è alle spalle. La verità è che però oggi noi siamo decisamente più poveri di quando eravamo prima della crisi. E questa povertà che i cittadini hanno ritrovato, questa povertà che è vittima dell'austerity, che è stata dura ma per certi versi necessaria, questa povertà che è stata vittima dei tagli di spesa, di tutto un sistema che ha subito una grande rivoluzione, dicevo, questa povertà che è molto più forte rispetto a 6 anni fa, 10 anni fa, è il vero nemico contro cui combattere. Ora, statisticamente la recessione è finita, però in giro la gente fatica ad arrivare alla fine del mese, in giro c'è difficoltà a trovare i posti di lavoro. Quando io ho scritto che bisogna dire la verità, bisogna comportarsi come fa il bravo dentista. Ora, nessuno di noi, immagino, ami andare dal dentista, però se abbiamo il mal di denti siamo pronti a sfidare il trapano, l'anestesia e tutto quello che c'è intorno, perché sappiamo che uscendo dal dentista non avremo più male ai denti, o che speriamo nel giro di qualche ora o qualche giorno il mal di denti passerà. Ora, questa crisi ha completamente sconvolto l'assetto economico europeo, il meccanismo che portava alla creazione del benessere. Quello che i politici devono dire con onestà è che ci vorrà ancora tempo prima che noi si riesca ad avere un benessere, uno stato di vita comparabile con quello che avevamo prima della crisi, e che purtroppo l'economia è cambiata e questa crisi ha contribuito ad accelerare il cambiamento dell'economia, e pertanto anche noi, se vogliamo arrivare a recuperare un po' del benessere e a forse stare meglio rispetto a quanto succedeva qualche anno fa, dobbiamo necessariamente andare dal dentista e quindi fare una cura che ci darà del dolore. Dire invece che tutto va bene, che sì, ok, serve ancora qualche cosa, in una condizione in cui è vero che i dati dicono che la recessione è finita, ma purtroppo tutto non va bene come andava prima, è un modo per ingannare gli elettori, che alla fine, nel momento in cui si accorgeranno che non c'è il benessere che ritorna e che la politica non ha detto loro la verità, voteranno per altri e inseguiranno scorciatoie che senza dubbio non sono la soluzione per il malanno. Avete mal di denti? Bisogna andare dal dentista, e il dentista non deve dire non faccio niente, il dentista deve dire le cavo il dente ma le giuro che lei starà bene. I politici devono fare come i dentisti, devono dire la verità.
Marco, intervengo con una domanda proprio facendo seguito alla tua osservazione, cioè al fatto che ad un certo punto gli elettori potrebbero andare a votare per delle soluzioni che potremmo definire un po' più estreme. Come pensi che sarà il nuovo Parlamento? Sarà un Parlamento un po' più forte sulle ali e un po' più debole invece al centro, là dove si fanno gli accordi, là dove si fanno i compromessi?
Senza dubbio sarà così, ci sarà uno schieramento popolare, uno schieramento socialista forse numericamente un po' più deboli di oggi, ma certamente comunque significativi. Mi aspetto un buon risultato della sinistra in Spagna, Syriza in Grecia e un po' in giro per l'Europa, e naturalmente ci sarà un gruppo molto nutrito di formazioni, di movimenti, di partiti scettiche nei confronti dell'Europa. Andiamo dagli inglesi di UKIP ai grillini di Beppe Grillo, per l'appunto. Ora, non bisogna assolutamente demonizzare che critica l'Europa, perché molte delle critiche che vengono fatte all'Europa sono assolutamente vere. L'Europa ha commesso degli errori. Certo che oggi è facile dire che 4 anni fa dovevamo fare subito questo o quell'altro, però 4 anni fa, quando è scoppiata la crisi in Grecia e poi in Irlanda e poi in Portogallo, era la prima volta che l'Europa, con gli strumenti che ha, si trovava a gestire una simile crisi, una crisi gravissima. E certo che errori sono stati fatti, però è anche vero che l'Europa comunque ha fatto degli straordinari passi in avanti, magari 2 passi avanti e 1 indietro. Quindi il dibattito con gli euroscettici è assolutamente benvenuto ed è un'occasione importante per spiegare alla gente che probabilmente si poteva fare meglio e che certamente sono stati fatti degli errori, ma anche che sono state fatte delle cose importanti, perché abbiamo un'unione bancaria, abbiamo un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie qualora queste si verificassero, è stata approvata ieri la normativa che imbriglia tutti i prodotti più tossici e speculativi sui mercati finanziari, che sono state la principale ragione della crisi. Quindi l'Europa ha fatto molto, gli euroscettici arriveranno in Parlamento, sarà una buona occasione di dibattito, ma io sono convinto di almeno due cose. La prima è che gli euroscettici saranno probabilmente meno di quanto si prevede in questo momento, e la seconda che il dubbio generato dagli euroscettici consentirà di confermare tutta una serie di certezze, e cioè che l'Europa, come tutti i condomini, è un animale straordinariamente imperfetto, ma che sino a questo momento, come del resto capita per la democrazia, una formula migliore per continuare a crescere non c'è.
L'Unione Europea, che finirà, diciamo, terminerà il suo mandato a ottobre, che poi verrà rimpiazzata da luglio, cominceranno le procedure, diciamo, tecniche. La Commissione Barroso è stata una commissione che da molti è stata definita, diciamo, debole, al di là dell'affrontare, diciamo, la crisi, che voglio dire la cosa più grande e più urgente che doveva fare, è stata definita un po' timida. Tu che bilancio puoi fare di quello che ha fatto Barroso e il suo esecutivo, e che commissione ti aspetti, vista anche la situazione dei governi che abbiamo adesso in Europa, insomma?
Allora, io credo che in questi 5 anni la commissione Barroso, che ricordiamo è soltanto uno degli attori di questa commedia o tragedia, a seconda dei punti di vista, che l'Europa, perché la Commissione europea è il protagonista della scrittura dei testi legislativi, e dall'altra parte è quello del controllo delle regole che gli Stati membri si danno. Quindi se una proposta viene adottata in modo non abbastanza ambizioso, la colpa non è della Commissione europea, ma la colpa è degli Stati membri. Detto questo, io mi aspettavo molto di più dalla seconda Commissione Barroso, perché la prima era stata molto conservatrice. E uno poteva immaginare che Barroso avesse fatto questo per gestire consenso, per essere riconfermato. Dunque uno poteva attendersi che nella sua seconda commissione Barroso fosse più coraggioso, aveva una crisi da cavalcare e poteva entrare nella storia come il grande cuore motore dell'Europa, come fu 20 anni fa Jacques Delors. E in realtà Barroso ha continuato a fare come prima, ha continuato a tessere accordi compromissori e prepreparati con gli Stati membri, e in particolare con i più potenti, con un orecchio forse troppo forte ai paesi nordici e in particolare della grande Europa del centro-nord, come la Germania. Io mi sarei atteso di più, eppure sarebbe ingiusto condannare questa commissione proprio per i motivi che dicevamo prima, e perché comunque tante cose sono state fatte. La domanda potrebbe essere: se al posto di Barroso ci fosse stato uno più coraggioso, un Delors, e se al posto di Olli Rehn all'economia ci fosse stato un uomo più coraggioso, di nuovo alla Delors, le cose sarebbero andate meglio? La risposta è probabilmente sì, però dobbiamo sempre ricordare in ogni istante che le decisioni sono politiche e le prendono gli Stati membri, quindi la Commissione può fare la migliore proposta del mondo, ma se poi gli Stati membri, insieme con il Parlamento europeo, non l'adottano in chiave molto forte, qualunque commissione ci sia, il risultato non può cambiare. La prossima commissione uno non può che sperarsi che augurarsi che sia meglio, perché è vero, c'è un euroscetticismo molto diffuso, bisogna trovare una commissione che sia in grado di spiegare ai cittadini che l'Europa è un affare tutti i giorni. Io da un lato spero che questo succeda, ma se dovessi scommettere sul fatto che questo accadrà, personalmente terrei la posta molto bassa.
Questo che abbiamo dipinto finora, aggiungiamo un altro elemento: secondo semestre del 2014, la presidenza italiana. Che presidenza sarà? Sarà sicuramente particolare, perché verrà in un momento particolare, proprio subito dopo le elezioni, quando il nuovo Parlamento si insedierà, quando si formerà la nuova Commissione. Cosa ti aspetti? Quali saranno le priorità che l'Italia porterà durante il suo semestre di presidenza, e come verrà gestito questo passaggio, per cui abbiamo una presidenza come quella greca e poi una come quella italiana, e a fare da contrafforte a queste due presidenze c'è un paese come la Germania, che alla Grecia e all'Italia ha sempre, diciamo, cercato di imporre, o comunque di imporre sì delle politiche di più austerità e di rispetto rigido dei conti pubblici.
Sarebbe importante che questo anno mediterraneo dell'Unione Europea fosse utilizzato dalle due presidenze per fissare dei paletti importanti. La prima cosa che mi viene in mente è il discorso sui flussi migratori. C'è una grande disattenzione sopra un certo punto della mappa dell'Unione Europea per quelli che sono i flussi migratori dall'Africa e dal Medio Oriente. Io ho un po' paura che la primavera sarà molto grave, perché ci sono tanti disgraziati che fuggono dalla Siria, si rifugiano in Libano, gente che fugge dal Corno d'Africa, dall'Egitto, dal Centrafrica, dalla stessa Tunisia e da tutte le aree più instabili del continente africano. E questa è gente che si sta in qualche modo dirigendo verso la porta aperta del Mediterraneo, che è la Libia. Ora l'Europa ha bisogno di una politica dell'immigrazione che sia una politica di immigrazione comune, che al nord dell'Europa non capiscono, non hanno perfettamente chiaro il concetto di frontiera mediterranea e di frontiera comune, non hanno perfettamente chiaro il concetto di che cosa vuol dire andare a recuperare la gente nel Mediterraneo per evitare che muoia. Io credo che questo semestre dovrebbe servire per avvicinare le distanze fra il nord e il sud dell'Europa, per spiegare l'importanza dello stare insieme e sviluppare il concetto di solidarietà. E questo è una cosa che mi viene in mente. E la stessa cosa vale per l'economia, perché è stato provato che l'austerità è necessaria, perché soprattutto per i paesi ad alto debito come l'Italia è fondamentale riuscire a ridurre il buco nei conti pubblici per poter ridurre la spesa necessaria per finanziarlo. Però bisogna anche aiutare l'Europa e tutta l'Europa a capire che non c'è una medicina che vada bene per tutti quanti e che ogni paese ha bisogno della sua cura specifica, perché i greci non sono i tedeschi, e direi grazie al cielo per certi motivi, e gli italiani non sono i tedeschi e viceversa. Credo che questo anno messo insieme sarà importante. Per quanto riguarda i risultati, la Grecia deve chiudere, come dicevamo prima, tutta una serie di dossier. L'Italia avrà da gestire col bilancino tutta la stagione delle nomine, anche se la palla è solo parzialmente nel suo campo, e possiamo dire che l'Italia dovrà fare molto soprattutto per l'unione bancaria e il grande processo di unificazione della vigilanza sul sistema bancario, che a ottobre avrà il suo momento più forte e topico con il lancio della sorveglianza unica su tutte le banche sistemiche, cioè le banche che possono provocare dei danni. E questa vigilanza viene attribuita alla BCE. L'Italia servirà a creare un equilibrio per poter ripartire. Forse ci saranno pochi risultati concreti, ma il risultato politico che l'Italia deve ottenere è senza dubbio molto significativo.
Marco, l'ultima domanda verte appunto sul ruolo dell'Italia, che arriverà alla presidenza a luglio con un governo. Beh, non sappiamo se ci sarà ancora Letta, se sarà un governo dimissionario. Quali sono le prospettive a tuo avviso? Noi abbiamo ancora il ricordo di un governo belga che esercitò la presidenza dell'Unione Europea, seppure fosse un governo dimissionario, eppure lo fece, a seconda di molti, ottimamente.
L'Italia al Belgio. Nel senso che è vero che il Belgio era senza governo, ma nonostante lo scontro permanente fra i Valloni e i Fiamminghi, il Belgio è uno Stato federale che ha comunque un senso dello Stato federale ed è stata un'ottima presidenza. Io non ho dubbi sul fatto che la presidenza italiana sarà almeno una buona presidenza, perché poi le presidenze sono come dei vagoni che vengono messi sui binari e portate avanti da tutto quanti. Ora io come tutti quanti non so chi sarà il Presidente del Consiglio in Italia la prossima estate, se mi costringete a scommettere io vi dico Letta. Però potrei essere smentito dai fatti domani mattina, perché credo che a questo punto sia in corso un balletto molto difficile. Io credo che se rimarrà letta, anche con le difficoltà con cui noi italiani siamo abituati a giocare tutti i giorni, l'Italia farà una buona presidenza, e se non fosse letta e fosse Renzi o chi lo sa, io credo che comunque nel momento della necessità, nel momento dell'impegno, il nostro è un paese che sa comunque dare il meglio, quindi io non vorrei nel modo più assoluto rinunciare a un ottimismo e potrei forse dire che la variabile sarà la fatica che faremo, ma sono persuaso che l'Italia riuscirà ad avere comunque un buon risultato.
La tua disponibilità per l'interessante chiacchierata, potete leggere gli articoli di Marco Zaccherin sulla Stampa o online anche sul suo blog Stan Europa, e ti auguriamo una buona serata e speriamo di averti presto di nuovo ai nostri microfoni.
Quando volete, che fate un gran bel lavoro, e in bocca al lupo per tutti quanti, e visto che è la prima volta che ci sentiamo, un buon anno.
Grazie. E adesso una pausa musicale. Il Giro di Boa, dopo aver parlato di Unione Europea con Marco Zaccherin, affrontiamo un tema un po' più leggero, la nostra classica striscia sportiva. E in questo studio affollato di persone potremo chiacchierare per qualche minuto di sport, in particolare introduciamo il tema, diciamo, della striscia sportiva parlando di questa Juventus dei record, Michele, la Juve che è campione d'inverno con 52 punti, che potrebbe, se dovesse mantenere questo rullino di marcia incredibile, arrivare alla fatidica e fantomatica quota dei 100 punti che nessuna squadra ha mai raggiunto. Che ci dici di questa Juve, Michele?
Beh, devo dire che è un campionato importante, perché se la Juve lo vincesse non ci sarebbe più nessuna discussione sul fatto che gli scudetti o che le stelle dovrebbero essere tre, perché sarebbe il 30° scudetto o 32 per gli juventini. Una squadra che dopo la batosta di Firenze, non credo che sia mai successo che a questo livello la Juventus abbia subito 4 gol in un quarto d'ora, ha subito stabilito un altro proprio record con 11 vittorie consecutive, anche se la prima parte della stagione è macchiata da una eliminazione nella Champions League che ci fa un po' pensare perché una Juventus così forte in campionato poi dopo in Europa diventa una squadra molto meno efficace. Quindi ci sono delle domande sulla competitività del calcio italiano. Forse il calcio italiano non è così competitivo come noi siamo abituati a pensare. Non so, magari chiediamo a Gustavo, che è un osservatore esterno, perché è spagnolo, cosa pensa del campionato italiano, lui che viene dal campionato forse più forte del mondo.
Buonasera Michele, buonasera a tutti. Ecco, infatti le squadre che in questo momento sono ancora in competizione nella Champions League, che diciamo è la competizione più forte a livello europeo, ci resta il Milan e basta. E poi il Milan in questo momento è una squadra che non è forte come era in passato, e in questo momento si troverà nella sua strada contro una squadra, diciamo, in gamba, l'Atletico di Madrid, che c'ha in banchina l'allenatore che anche conosciuto bene nell'Italia, il Cholo Simeone, che ha fatto di questa squadra classicamente un po' nella parte più bassa del campionato spagnolo, una squadra in questo momento chi si batte contro il Barcellona in prima classifica.
Ecco, un altro Gustavo, un altro allenatore molto famoso in Italia e che adesso allena una squadra spagnola è Carlo Ancelotti, che allena il Real Madrid. Ma secondo te in Spagna la lotta per il campionato è veramente solo fra Barcellona e Atletico, o può rientrare comunque il Real Madrid?
Io penso, come al solito, che il Real Madrid arriverà a fine campionato con tutte le possibilità di arrivare anche primo, anche se è vero che in questo momento non solo il Barcellona, però l'Atletico di Madrid sempre giocando più forte che il Real Madrid, una squadra che in questo momento penso sia una squadra in costruzione. Come hai detto bene, Ancelotti è appena arrivato al club della capitale spagnola e credo manca ancora un po' di tempo per costruire una squadra forte.
Maurizio, io invece ritornerei sul campionato italiano. Abbiamo visto la Juventus che al giro di boa, diciamo così, prima Roma e Napoli comunque hanno dimostrato grande qualità, capacità di tenere un grande ritmo. Fra le grandi, la delusione è il Milan, però ora sta cercando di rilanciarsi con Seedorf, una sfida piuttosto intrigante, non trovi?
Il Milan, diciamo che in questo gennaio sta facendo una piccola rivoluzione perché ha comprato già Rami, un difensore, ha comprato il giapponese Honda che come andrà, comunque farà fare abbastanza soldi fra sponsor. Adesso già la prima partita di Honda a Reggio Emilia contro il Sassuolo c'erano piene di giapponesi che venivano a vedere, insomma, la partita. Ce lo ricordiamo anche con Nakata, all'epoca il giocatore giapponese che ha giocato nella Roma. Insomma, i giapponesi. A volte poi Nakata ha fatto delle signore stagioni in Italia. Fra l'altro i tifosi della Juve se lo ricorderanno anche per un gol, una rimonta storica della Roma contro la Juve. Però al di là dei giocatori che il Milan ha comprato, sì, c'è questa novità dell'allenatore. Il Milan dopo il 4-3 di Sassuolo, una partita veramente incredibile. Io penso che se a una persona non piace il calcio, dovrebbe vedere forse quella partita lì e forse magari si appassionerebbe. Una partita in cui il Milan vinceva 2-0. È arrivata a perdere 4-2 con 4 gol segnati da Berardi, un ragazzino 19enne, fra l'altro qua, diciamo di proprietà, il cartellino di proprietà a metà della Juve. E poi ha rischiato, ha segnato il 4-3, ha rischiato di pareggiarla la partita contro la Venezia. Insomma, dopo questa sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha esonerato Allegri, l'allenatore che era in bilico già da molto tempo, e ha preso Clarence Seedorf, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Un olandese che ha giocato appunto al Milan, che ha giocato all'Inter, che ha giocato alla Sampdoria e che è venuto dal Brasile, dal Botafogo. Nessuno pensava potesse rescindere il suo contratto, che fra l'altro era di giocatore, è venuto ad allenare il Milan. Questo sarà sufficiente per il Milan per rimontare posizioni in campionato? Qualcuna sicuramente sì, perché la classifica del Milan è molto peggiore di quella che in realtà dovrebbe essere data dalla rosa, però secondo me non abbastanza per competere per un posto Champions. Sicuramente però Seedorf avrà 6 mesi per capire com'è la squadra e per poi impostare una stagione 2014-2015 che vede il Milan ritornare ai livelli che le spettano. Ma io invece volevo sentire da Filippo, non so, cosa ne pensa invece di Roma e Napoli. Perché Roma e Napoli sono le uniche due squadre, insieme alla Fiorentina, che però è stata tartassata dagli infortuni, che possono sperare ancora di competere per lo scudetto, o di togliere lo scudetto che sembra già vinto alla Juve.
Premesso che benché romano non sono romanista, ma laziale, per cui sì, effettivamente mi sembra che Roma e Napoli siano effettivamente le uniche due in grado di competere con la Juventus. Ho visto anche un Napoli ritemprato ieri. Che veramente ha più che degnamente giocato con l'Atalanta. Quindi adesso, insomma, mi sembrano entrambe anche molto, molto ben lanciate anche in Coppa Italia. Vedremo adesso nelle prossime giornate un po' come andrà. E per quanto invece mi riguarda, mi sembra anche una Lazio ben rilanciata dall'arrivo di Reja. Per cui, che insomma, chiaramente non compete ai livelli di Roma e Napoli, ma insomma comunque mi sembra che rispetto alla situazione lasciata da Petkovic, comunque mi sembra già pian piano in risalita, diciamo, insomma.
Michele, vuoi dire due parole sulla Fiorentina in conclusione? Questa Fiorentina che aveva fatto fra i due acquisti più importanti del mercato con Rossi e Gomez, che se li ha ritrovati tutti e due infortunati e che ha dovuto ripiegare su un'ex conoscenza,
della Juve che è Matri, però una Fiorentina che comunque gioca bene come tutte le squadre di Montella.
Sì, Montella è veramente uno degli allenatori a cui si prospetta un futuro molto roseo, e devo dire che già essere allenatore della Fiorentina e averla portata così in alto è un grandissimo obiettivo raggiunto. È stata un po' sfortunata con Giuseppe Rossi, che è un grande giocatore ma non è nuovo a questi infortuni, quindi quando l'hanno acquistato probabilmente hanno pensato anche al rischio che fosse che le sue ginocchia non fossero di marmo ma fossero di cristallo. Speriamo anche in chiave nazionale che possa recuperare al meglio. La Fiorentina si è mossa velocemente, ha preso Matri, ha preso Anderson, e credo che insomma è molto importante che nel campionato italiano, che spesso è stato considerato un campionato molto tattico, ci siano anche delle squadre che cercano il bel gioco, e la Fiorentina è sicuramente una squadra che in questi due anni ha fatto delle ottime cose. Io vorrei fare un'ultima domanda molto veloce. Siamo tre italiani e uno spagnolo a parlare di calcio. Per voi come lo vedete il mondiale di qui a 6 mesi? Ma molto velocemente. Ah, prima domanda, per voi gli stadi saranno pronti? E seconda domanda, dite la finale. Poi dopo, fra 7 mesi, riascolteremo le registrazioni di questa puntata.
Sto pensando di andare in Brasile, quindi sto cercando addirittura di comprare i biglietti. Detto questo, secondo me gli stadi non saranno pronti, i trasporti saranno un disastro, però io ci vado anche per quello, per divertirmi un po' e vedere quanto ci vado. Spero di andarci. La finale, secondo me, sarà Brasile contro qualcun altro, vabbè, diciamo Brasile-Spagna, ma c'è scritto Brasile su quel mondiale. Il Brasile non può permettersi di perdere un altro mondiale in casa, secondo me.
Mi sa, Maurizio, hai fatto una... un bravissimo pronostico di la finale di questo mondiale, che in cui secondo me spero che la Spagna arriva almeno questa finale, anche se non è la squadra che ha vinto due coppe d'Europa, però credo e spero che diciamo arriva in finale con una squadra, diciamo con la nazionale di Brasile, che sarà, come abbiamo visto nella Confederation Cup, una squadra non solo a battere contro il suo calcio ma anche contro i tifosi.
Io allora sulla questione degli stadi francamente non l'ho seguita, ma probabilmente saranno pronti il giorno prima dell'inaugurazione alle 23:59, immagino. Per quanto riguarda la finale, pronostico un Brasile-Uruguay 2-1 per l'Uruguay con gol di Ghigia. No, beh, scherzo, ma con che sia attenti l'Argentina. Ora Filippo, tocca a te.
Sì, no, soltanto volevo chiudere con una battuta dicendo che però chi entra, questa è una battuta mutuata dal concilio, insomma, no? Che chi entra papa esce cardinale, per cui sì, io spero scaramanticamente a Brasile a Spagna e non dico niente, insomma.
Bene, allora noi facciamo ora un'altra pausa musicale, ritorniamo fra un paio di minuti. Andremo a parlare di qualcosa che sta accadendo in Spagna. Eccoci di ritorno in studio qui a Radio Alma per Giro di Boa. Prima di passare la parola a Maurizio, volevo ricordarvi che il 25 gennaio, sabato, dalle 18 alle 20, qui alla Maison de Culture di Saint-Gilles, in Rue de Belgrade 120, ci saranno le sessioni musicali di Giro di Boa. Dalle 18 alle 19 ascolteremo gli Erco e dalle 19 alle 20 i Madeleine Berthier. Informazioni sono disponibili sul sito di Radio Alma, www.radioalma.be. Vi troverete anche la sessione in streaming e la potete ascoltare sulle frequenze di 101.9 FM Radio Alma. Ora passo la parola a Maurizio, che ci introduce il terzo tema della serata.
Ecco, come accennava Michele prima, parliamo di Spagna e parliamo di un piccolo germoglio di rivoluzione che sta nascendo adesso in Spagna, in particolare nella città di Burgos, una città al nord del paese, diciamo centro-nord del paese, in cui gli abitanti si stanno ribellando contro quella che è la costruzione di una strada. Ci può spiegare di più Gustavo, che è qui in studio accanto a me. Gustavo, cosa sta succedendo a Burgos?
Ecco, come dicevi Maurizio, Burgos, questa piccola città al centro-nord della Spagna, precisamente nella regione di Castiglia y León, dove da venerdì scorso ci stanno succedendo una serie di incontri, diciamolo così, tra la gente del quartiere e diciamo i carabinieri, la polizia. Questo è successo perché da 2 anni è stato approvato un progetto in cui è previsto un cambiamento di questa via principale, in cui si passerà di una strada classica con diciamo 2 carrelli in ogni senso, dove solo passano le macchine, a un progetto un po' più moderno, dove ci sarà un carrello per gli autobus, un carrello per le bici,
una corsia
per le bici e anche diciamo più spazio per la gente. Visto così sembra un bel progetto che non può pensare a essere un problema nella città. Invece i vicini di questo quartiere tradizionalmente dei gente umile, di Burgos, ci stanno rivelando perché non credono un momento appropriato per fare questi lavori, in un momento in cui la città, anche il paese, l'Europa ancora sta soffrendo di la crisi. In Burgos ad esempio ci stanno chiudendo asili, scuole, stanno licenziando dei maestri di scuola, invece diciamo il sindaco ha preferito di spendere 8 milioni d'euro in fare questa strada, che sinceramente non serve attualmente alla città.
Però diciamo che questo progetto, Gustavo, adesso tu parlavi di scontri fra carabinieri e manifestanti, però vuol dire questo progetto, come anche tu stesso dicevi, vuol dire vogliono costruire una strada con meno macchine, anche con più possibilità per i pedoni, quindi sembrerebbe una cosa che ha senso. Perché secondo te, da un lato la gente si sta ribellando, chi c'è dietro a questo progetto? Sembra ci sia una specie di piccolo magnate locale, un po' un Berlusconi se vogliamo di Burgos. E poi un'altra domanda: perché secondo te questa cosa sta avendo risonanza anche nella stampa, diciamo, internazionale? Perché ne ha parlato Liberazione, ne ha parlato qui la stampa belga. Perché secondo te è un problema che sta uscendo un po' anche al di là della Spagna?
Ecco, alla tua prima domanda, perché la gente non vuole questo progetto, perché anche sembra sia un progetto utile per il quartiere, per la città, in realtà la gente non è sicura questo sia vero. Infatti uno dei problemi più importanti in questo quartiere di Burgos, chiamato Gamonal, è diciamo lo spazio per parcheggiare le macchine. In questo nuovo progetto si tolgono una gran parte di questi spazi per parcheggiare, tra l'altro gratuitamente, e diventano spazi di parking privati a un prezzo abbastanza alto annuale, che la gente in questo momento non ha la possibilità di pagare. Poi in secondo punto, questo progetto è stato diciamo vinto per una società di costruzione locale di Burgos, per cui il capo è anche il capo della stampa locale, Diario de Burgos. E quindi là qua già sembra che ci sia stato una risoluzione non molto trasparente, anche perché questa ditta di costruzione è stata 10 anni fa già condannata per uno scandalo di corruzione in cui il suo capo è stato condannato. E poi perché questa situazione a Burgos è stata un po' reclamo di altre città in Spagna, anche nella stampa internazionale. Anche ieri a Madrid e in altre città della Spagna come Valladolid, Santander, Gijón, hanno fatto dei piccole manifestazioni, diciamo, per appoggiare questa piccola rivoluzione che c'è stata a Burgos, perché la gente condivide con los burgaleses questa paura di essere, diciamo, nella fine magari della crisi, e invece i politici continuano a fare una politica simile a quella che è stata, diciamo, la causa della crisi attuale.
Grazie mille Gustavo per questo interessante contributo sulla realtà spagnola. Continueremo a seguire questi movimenti che ci sono a Burgos, magari con qualche contributo anche vedremo nelle prossime settimane. Michele, se non sbaglio, noi siamo giunti quasi al termine della nostra trasmissione.
Sì, esattamente. Siamo giunti al termine di una trasmissione molto ricca. Abbiamo avuto tre argomenti diversi, alcuni importanti, altri meno importanti. Ovviamente il calcio è il meno importante. E noi ci sentiamo prossimamente. Ti ringrazio Maurizio, ringrazio Gustavo, ringrazio Filippo che sono intervenuti in questa puntata, e ci sentiamo prossimamente.
Buonasera.
Buona serata.